Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spend. Fucking the commas, my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way.
È un po' meno teutonici del solito, ma abbastanza puntuali. Sono le 20.04. Oggi è la puntata di Tabula Rasa, dove saremo pieni di argomenti da trattare e di ospiti. Spazieremo dalle carceri argentine alle tradizioni e gentrificazione a Denver, scienza, militanza. Abbiamo quattro libri molto importanti. Cominceremo con Io non sono come voi di Marco Boba, illustrato da Rocco Lombardi per Eris Edizioni. Si tratta di un romanzo di finzione con un protagonista di finzione. È però un romanzo che è stato inserito nella richiesta di sorveglianza speciale notificata dalla questura e dalla procura di Torino, appunto nei confronti dell'autore Marco Boba, e ne parleremo con lui. Sarà il nostro primo ospite. Poi andremo a parlare con Racconti Edizioni, parleremo di un libro che si chiama Sabrina e Corina, e ne parleremo con la traduttrice Federica Gavioli. Dopo avremo con noi in diretta Francesco Guglieri, autore di Leggere la Terra e il Cielo, che è un saggio di letteratura scientifica per i non scienziati, un libro che parla di tanti altri libri. E ieri invece abbiamo realizzato un'intervista a Marco Bechis, che dalla spiaggia dell'Uruguay ci raccontava il suo romanzo autobiografico La solitudine del sovversivo, pubblicato da Wanda. Ci sentiamo tra pochissimo, vai con la musica.
E adesso parliamo di Io non sono come voi di Marco Boba per Eris Edizioni, e a brevissimo vi spieghiamo subito il motivo. Prima di iniziare però con il libro, vi vorrei leggere un pezzo del libro e poi vi spiego anche il perché. Dice così: io odio, dentro di me c'è solo voglia di distruggere. Le mie sono pulsioni nichiliste. Per la società, per il sistema, sono un violento. Ma io ti assicuro che per indole sono una persona tendenzialmente tranquilla. La mia violenza è un centesimo rispetto alla violenza quotidiana che subisco, che subisci tu o gli altri miliardi di persone su questo pianeta. Ecco, questo è un pezzo del libro di cui parleremo questa sera con il nostro ospite, che si chiama Marco Boba, e lo salutiamo qui a Tabula Rasa. Ciao Marco, buonasera.
Ciao, buonasera a voi. Sì, in realtà Boba è un soprannome che mi porto appresso da tanti anni. Sarebbe Marco la Boba. Vabbè, comunque è così, è giusto per dirlo. È indifferente rispetto al libro.
Hai fatto benissimo, Marco. Allora, senti, allora noi parliamo questa sera di questo libro che è uscito in realtà a ottobre 2015, tu lo hai scritto tra il 2002 e il 2006, quindi ha avuto una lunga gestazione, è uscito per Eris Edizioni, per la collana Atropo, è uscito e ha fatto il suo viaggio nelle librerie e diciamo sotto gli occhi di tante persone. Il pezzo che ho letto è in realtà una parte del romanzo in cui c'è un personaggio che è Ciccio, che diciamo si rifiuta della sua, ha un rifiuto per la vita ordinaria, inizia a viaggiare per l'Italia tra Torino, Roma, Filicuti, la Sicilia, poi ritorna in Piemonte, insomma ha un trascorso, non voglio spoilerare il libro, ma un trascorso molto movimentato, e a un certo punto del libro dice quello che abbiamo letto poco fa. Ecco, perché abbiamo letto questo pezzo? Perché pochi giorni fa sul profilo Facebook, almeno questo è quello che è successo a me, sul profilo Facebook della casa editrice Eris Edizioni, viene raccontato quello che poi è successo a Marco, e io chiederei a questo punto a Marco di spiegare che cosa gli è successo e perché è successo in relazione a questo libro.
Esattamente, una settimana fa esattamente mi sono notificato che sarò convocato il 21 di questo mese presso il Tribunale di Torino, perché vogliono discutere della misura preventiva della sorveglianza speciale. Fra le varie cose, cioè, tra le varie motivazioni per cui viene richiesta la mia sorveglianza speciale, il mio passato, la mia continua militanza, le mie denunce, le mie condanne, che malgrado appunto tutto ciò non ho mai cambiato la mia personalità, non ho mai fatto abiura di quello che sono, di quello che dico, di quello che faccio, però e non sono neanche il primo a cui viene chiesta la sorveglianza speciale. Dell'anno scorso la sorveglianza speciale richiesta e concessa per Eddie, mentre per gli altri che erano con lei è stata negata, Eddie è stata concessa. Non so se la conoscete questa vicenda.
Sì,
Eddie,
sì.
Insieme ad altri internazionalisti erano stati nel Rojava, e al loro ritorno è stata chiesta la sorveglianza speciale per il loro sistema sociale. Prima ancora di Andy, poco tempo prima, era stata chiesta per Antonio, un compagno torinese, e prima ancora, qualche anno fa, per quattro compagni sempre del giro anarchico. Per cui, come dire, qua in Piemonte, qua a Torino soprattutto, la procura è una che ci va abbastanza leggera nel concedere le sorveglianze speciali. La differenza mia rispetto a questi compagni di cui vi ho parlato è che tra le varie motivazioni c'è anche quella di aver scritto questo libro, e soprattutto tu hai letto proprio la pagina, cioè, quello che c'è scritto in copertina, che è una scelta della casa editrice, no? Scegliere, selezionare all'interno del libro un dialogo, delle parole, una frase, delle frasi da mettere sul retro di copertina, in modo che chi prende il libro in mano ne sia un po' accattivato e poi magari si compri il libro. oltre a questa cosa del libro, tra le, l'altra cosa strana tra virgolette, è che si dice che a dimostrare che oltre ad aver scritto il libro, a dimostrare la mia pericolosità sociale, il mio fatto di essere sempre quello che sono, di non essere mai cambiato, c'è anche essere un redattore di Radio Blackout. In realtà io sono 3 anni che non sono più in radio, ma questo è indifferente, cioè non è che rinnego il fatto di aver partecipato per 11 anni alla vita di Radio Blackout, tutt'altro. E quindi queste sono, come dire, le aggravanti.
Quindi un aggravante è aver scritto un romanzo e essere parte di una radio, di una radio, insomma.
Sì, una radio come può essere molto simile, una radio molto simile a Onda Rossa, tra l'altro, una, certo, una radio autogestita, una radio di movimento che dà voce alle varie lotte, ai movimenti che ci sono a Torino, in Piemonte, in Italia, nel mondo, cioè. Sì, una radio come la vostra.
Certo. Senti, un'altra cosa che abbiamo poi appreso dagli organi di stampa e poi comunque anche chiacchierando ieri con te per preparare l'intervista di questa sera, è stato anche che il tutto ti è stato notificato appunto pochi giorni fa, e il processo, e comunque si svolgerà il 21 aprile, quindi con pochissima possibilità di portare, sì, prove, insomma, di difendersi. E quindi ti chiedo, com'è anche da questo punto di vista, cioè questo ti è stato notificato pochi giorni fa e tu in pochissimo tempo dovrai prepararti con queste aggravanti poi portate alla luce appunto da quello che dicevi tu, che cosa si fa in questo caso, ecco?
Ma in realtà, guarda, cioè, per la parte più tecnica, quella legata alle condanne passate e alle cose così, ci sta pensando l'avvocato. Io, come dire, il primo giorno sono rimasto un po' basito da questa richiesta di sorveglianza speciale, invece già dal giorno dopo ho deciso che non la volevo far passare sotto silenzio, anche perché appunto hanno usato loro stessi queste cose qua, di essere un redattore di una radio e di aver scritto un romanzo come prova della mia pericolosità sociale, per cui ho detto vabbè, allora io la userò proprio per far parlare di me, ma non solo di me, perché poi la sorveglianza speciale è una porcata. Negli ultimi anni la stanno dando anche a persone che non hanno precedenti. Il 14 di aprile a Firenze verrà discussa la sorveglianza speciale per una ragazza che non ha precedenti, perché c'ha 23 anni. Capite che siamo veramente in un mondo assurdo.
Marco, senti, oppure, per chi ci ascolta, potresti spiegare in che cosa consiste la sorveglianza speciale?
Certo. Allora, la sorveglianza speciale viene considerata una misura preventiva, in cui sono generalmente procura e polizia o carabinieri a chiederla, e viene decisa, cioè viene discusso praticamente il tuo passato, tutto il tuo passato, e consiste poi in una serie di misure che dovrai adottare per il periodo in cui ti viene data la sorveglianza speciale. Di solito c'è rientro notturno e non puoi uscire di casa entro una certa ora del mattino, non puoi frequentare luoghi malfamati, non puoi frequentare pregiudicati, non puoi partecipare a riunioni politiche, non puoi fare tutta una serie di cose. Spesso ti tolgono il passaporto e purtroppo anche la patente, ma la patente non è che ti viene tolta e poi ti viene ridata, la patente ti viene revocata. E poi devono passare un tot di anni affinché tu, quando è finita la sorveglianza, prima che tu possa ridare completamente gli esami. E questa mi sembra una cosa abbastanza terribile in una società in cui, soprattutto in un paese come l'Italia, in cui è impostato molto sull'uso dell'automobile. Vabbè, adesso queste sono più o meno a grandi linee. Penso di essere stato esaustivo, spero.
Sì, no, assolutamente, anzi. Senti, io invece ti volevo chiedere, a parte questo però, puoi scrivere, si può scrivere in sorveglianza speciale oppure neanche quello? Perché visto che viene interpellata anche, viene messa insomma agli atti anche un'opera di finzione, e quindi se anche questo costituisce un possibile aggravante, a questo punto ti senti di scrivere o vuoi smettere pure di scrivere?
Assolutamente non voglio smettere di scrivere, tant'è che, guarda, se non fosse successa questa cosa qua, probabilmente saremmo riusciti a farlo uscire per maggio il nuovo romanzo, perché ci stavamo lavorando sia io che la casa editrice, però appunto, essendo capitata questa cosa qua, le nostre energie in questi giorni sono un po' dirottate, però sì. Per adesso non è stato ancora impedito a nessuno di scrivere, però sai com'è, viviamo in un mondo abbastanza assurdo, in un paese abbastanza assurdo, in cui le problematiche sociali da tanti anni sono delegate cioè, ci sono gestite dalla polizia. Abbiamo avuto negli ultimi anni dei ministri dell'interno abbastanza fantocci, in cui delegavano totalmente la polizia. Negli ultimi due governi addirittura hanno scelto un prefetto, la Morgese è un prefetto, per cui, come dire, proprio tutta questa parte qua dei problemi che dovrebbero essere politici vengono risolti solo con la repressione. Ma è una cosa tipica dell'Italia, ma dell'Italia già dai Savoia, non so se vi ricordate perché Brescia uccise il re Umberto I, e perché un paio d'anni prima c'erano state le rivolte del pane a Milano e Bava Beccaris aveva preso a cannonate la gente, e il re Umberto I, chiamato il re buono, aveva premiato questo generale. Brescia attraversa l'America e va a uccidere Umberto I. Queste sono le iperboli, no, del nostro paese.
Ma senti Marco, sì. Tu parlavi di un paese assurdo, ma a noi sembra che invece ci sia anche una configurazione quasi un po' più geografica rispetto all'assurdità, cioè che ci sia nell'ambito di una trasversalità assurda, ci sia un po' un picco proprio in Piemonte, cioè come se la procura di Torino avesse un dente un po' più avvelenato rispetto a questi temi.
Beh, sicuramente la procura di Torino, per quanto riguarda il conflitto sociale, ha una corsia preferenziale, in quanto se viene arrestato per delle cose che non sono legate al conflitto sociale, che può essere, che sono, il piccolo spaccio, il furto o quant'altro, i processi iniziano dopo molto tempo e finiscono dopo ancora molto più tempo. Se invece sei uno che fa scontri in piazza, se sei un occupante di case, se sei uno che lotta contro i CIE, CPR, CIE, lo chiamavamo 15 anni fa, oppure se sei un notav, e tutte queste cose qua, generalmente i processi vengono imbastiti abbastanza in fretta e si risolvono spesso con delle condanne. Se gente di movimento, ma ti posso fare proprio dei paralleli, no? Dei parallelismi legate al Notav, negli ultimi anni ci sono state delle controquerele verso giornalisti, verso forze dell'ordine o quant'altro, i processi non sono mai iniziati. Riguardo magari la stessa vicenda, c'è stato il processo contro di noi che è iniziato, è finito, si è concluso magari in secondo o addirittura in Cassazione. Processi contro la controparte non sono ancora manco mai iniziati. Per cui sì, la procura di Torino sul conflitto sociale ci va giù dura, però sta facendo scuola. Il problema è questo, è dell'anno scorso, di poco più di un anno, la richiesta di sorveglianza speciale per dei compagni che avevano partecipato a una manifestazione alla Spezia, per una manifestazione. Ed è bastata questa cosa qua, per cui purtroppo sì, spesso hanno fatto scuola e poi le conseguenze ricadono su tutti.
Marco, io in chiusura di questa nostra conversazione, rileggendo anche tutto quello che è stato, rileggendo il post della casa editrice, mi era venuto in mente un pezzo di una poesia di Vladimir Klebnikov, che nel 22 scrive: la stazione di polizia è una gran cosa, è il punto d'incontro tra me e il governo, e al governo torna in mente che quel punto esista ancora. E mi sembrava perfetta per quello che anche quello che ci siamo detti in questo momento. E nel chiudere e nel ringraziarti, insomma, sia per la tua disponibilità che per la tua testimonianza, volevo ricordare il libro, che si chiama Io non sono come voi, di Marco Bobba, per Eris Edizioni. È stato illustrato, è illustrato da Rocco Lombardi, e le illustrazioni sono molto belle. 352 pagine, 14 euro, e lo trovate in libreria o sul sito di Eris Edizioni. Io ringrazio e rinnovo l'in bocca al lupo poi a Marco da parte di tutti noi.
Io. Anzi, vi ringrazio proprio per questa vostra intervista, che almeno si parla un po' di questa cosa, di questa vicenda. Che dire, un abbraccione a tutti e a tutte, e a presto, va bene?
Grazie, ciao Marco, ci sentiamo presto, allora, dai, col prossimo libro.
Me lo auguro, a prestissimo.
A presto,
buona
ciao
serata.
Marco. Ciao.
Sabrina e Corina è il titolo del libro di cui parleremo in questo spazio. Il libro è uscito pochi giorni fa per Racconti Edizioni, è stato scritto da Cali Fagardo Einstein, spero di aver detto giusto la pronuncia.
Ma scusa, fallo dire a lei che ne sa più di te sicuro.
Allora lo diciamo Dai. Subito, Federica. Ma aiuti.
No, va benissimo in realtà, perfetto.
Va bene, allora abbiamo ciao Federica. Abbiamo Federica Gavioli, che è la traduttrice di questa raccolta di racconti, che appunto è uscita pochi giorni fa, per Racconti Edizioni, 257 pagine per il costo di 18 euro. È una raccolta di racconti che è stata a parte candidata al National Book Award, ha vinto vari premi letterari, ma sono 11 racconti con titoli molto brevi, con racconti pieni di sincretismi culturali su Denver, su donne, figlie, madri, zie, che hanno a che fare con la gentrificazione e contemporaneamente anche con fenomeni come la tradizione indiana dei nativi d'America e tutto quello che invece sta succedendo in questo momento con la gentrificazione della città, e ci sono varie dinamiche che all'interno dei racconti ricorrono. Ora chiedo subito però a Federica se ci può raccontare quella che è stata per lei l'incontro con questa raccolta di racconti e perché l'ha proposta a Racconti Edizioni o comunque ha voluto tradurla.
Ciao, grazie mille dell'invito. Ma allora, io in realtà questa non è una raccolta che ho proposto io ho proposto, avevo appunto cominciato a collaborare con la casa editrice 2 anni fa, perché avevo proposto invece un'altra raccolta che poi è uscita appunto nel 2019, una scrittrice di origini nigeriane. La raccolta si chiamava La felicità è come l'acqua, di Cinelo Paranta, e invece poi mi è stato proposto quest'estate, più o meno intorno a giugno dell'anno scorso, di tradurre questa raccolta qui, e quindi questa è stata un po' la storia. Poi chiaramente ci sono, forse anche perché ci sono alcune affinità tra queste due raccolte, ovviamente sono contesti, anche stratificazioni culturali molto molto diverse, però in realtà appunto tutti questi temi molto su storie di donne, racconti di donne, racconti di, in certo senso, di abbandono, anche di violenza, li avvicinavano un po', ecco.
Ok, allora in realtà nei vari racconti si susseguono spesse volte delle storie dei doppi, diciamo, ci sono dicotomie continue, come ad esempio le città, c'è Denver e Saguarita, ora spero di aver detto giusto, ci sono gli antenati spagnoli, gli sciamani e i gentrificatori, ci sono madri e padri che scappano, bambini veri e bambini di zucchero, insomma c'è un po', ci sono molte dicotomie all'interno degli stessi racconti e vari strati di lettura. In particolare, una delle cose che mi ha colpito è che da qualche parte ho letto una recensione fatta a questa raccolta in cui si dice che queste sono storie lontane da noi e che possono succedere solamente lì, perché hanno dei connotati proprio relativi a Denver e alla scrittura dell'autrice. Ecco, secondo me invece da alcune parti dei racconti, come ad esempio il racconto Rimedi, c'è una dimensione magica, di, per esempio, sui capelli recisi di una delle protagoniste, che riporta invece a quella che secondo me è la tradizione orale dei racconti che abbiamo anche qui in Europa e anche soprattutto qui in Italia. Spesse volte ricorrono quindi quella che è la tradizione orale sia a Denver sia in Italia, e secondo me sono racconti molto vicini per alcune dinamiche a noi. Ti volevo chiedere quanto sono lontane le storie di Fagardo Einstein rispetto a noi, e quanto la tua esperienza da antropologa ti ha aiutato a tradurre questi racconti?
Sì, no, sono in realtà sono molto, molto d'accordo con la tua lettura, nel senso che sì, sono ovviamente necessariamente lontani, perché stiamo parlando di una cultura che magari è lontana per il lettore americano, ma in realtà, per il lettore italiano, ma in realtà penso che qualsiasi opera tradotta, insomma, letteratura tradotta sia in un certo senso lontana, quindi ecco, a parte tutte le stratificazioni culturali di cui dicevamo, in realtà credo che i racconti siano abbastanza vicini anche a chi li legge in Italia, e poi, come dicevi tu, c'è sicuramente questa componente, un'influenza molto grande della tradizione orale, delle storie popolari sul testo, no? Come ricordavi tu, in Rimedi c'è questa storia dei capelli della prozia della protagonista, che poi la puniranno in un qualche modo per la sua vanità, quindi ci sono sicuramente questi temi, questi motivi, questi archetipi che ritornano poi anche in altri racconti, come, non so, mi viene in mente l'ultimo, che è La malattia degli spiriti, in cui si racconta proprio un mito fondativo, e vabbè, in questo caso del popolo navajo, quindi sicuramente, certo, una cultura lontana, ma comunque di nuovo ritorna la tradizione del racconto orale. Oppure anche nel racconto stesso che dà il titolo alla raccolta, che è Sabrina e Corina, c'è questa storia del diavolo al ballo, e anche quello è comunque un racconto che riemerge anche in altre culture, insomma, quindi sì, ci sono tutti questi elementi che sicuramente la avvicinano al lettore anche italiano. Ma invece sulla questione dell'antropologia, io sì, cioè in realtà ho iniziato anni fa studiando antropologia, poi dopo la laurea mi sono un po' allontanata, un po' deviato da quel percorso lì, e in realtà non so se mi ha aiutato praticamente a tradurre, diciamo, meglio, comunque mi ha semplificato il lavoro di traduzione, però sicuramente è diciamo, questo approccio un po' antropologico è una cosa che mi ha anche indirizzato poi nell'altra strada che ho preso, quindi nella traduzione della letteratura. Forse sono andata sempre un po' più alla ricerca di, adesso semplificando molto, però quegli autori un po' più decentrati rispetto alla cultura dominante in cui si muovono, e quindi mi ha portato a leggere certe cose piuttosto che altre, e a crearmi anche un bagaglio di traduttrice, ecco, in questo senso, in questa direzione qui.
Senti, hai parlato adesso di traduzione, e Racconti Edizioni ha fatto a autori italiani, ma spesse volte si occupa anche di romanzi, di racconti tradotti da lingue appunto molto, molto ricche. Faccio l'esempio di l'ultimo che ho letto, almeno io, di Racconti Edizioni, che è Lot, che è stato tradotto da Emanuele Gianmarco, in cui ci sono narrazioni con lingue veramente e culture sincretiche che mescolano vari piani di lettura, soprattutto di linguaggio proprio. Penso a quello che hai tradotto tu, e ci sono tantissime parole che per esempio non sono state tradotte e sono state lasciate così, come ad esempio, ora spero mi perdoneranno i parlanti di queste lingue, e sono per esempio le parole navajo o quelle ispaniche, come invertita, tamales, atole, gida, i boscocitos, che per esempio sono state lasciate non tradotte. E poi per esempio ci sono tutte parole relative o concetti relativi al gergo giovanile, penso a quello dei writer o appunto quello dei ragazzi, in cui per esempio c'è non so, in un racconto c'è: l'estate scorsa così si sono bevuti Joaquin, e bevuto, almeno per i parlanti qui a Roma, è un termine perfettamente chiaro e coerente con quello che è il gergo, o almeno popolare, o comunque di strada, diciamo, per voler banalizzare. Ecco,
ti volevo chiedere come ti eri posta tu e come ti eri mossa all'interno di tutti questi strati di cui sono fatti i racconti a livello di traduzione.
Sì, ma allora la questione dei termini, che poi sì, principalmente sono in spagnolo e che ogni tanto spuntano nel testo, in realtà dal punto di vista della traduzione era una cosa abbastanza immediata, perché dal momento in cui il testo è un testo in inglese e ci sono appunto questi termini in spagnolo, la lingua dominante è l'inglese, è chiaro che anche nella traduzione deve emergere, no, questo scarto tra la lingua principale e una lingua secondaria che poi che ogni tanto l'autrice inserisce proprio per sottolineare, no, questo scarto tra una lingua dominante e un'altra lingua, cioè far parlare un personaggio in un certo modo oppure dire quella cosa con quella parola specifica ha un senso molto chiaro, e quindi in quel caso dal punto di vista della traduzione è stato abbastanza la scelta è stata molto molto immediata. Invece su certi linguaggi, quindi soprattutto un linguaggio diciamo un po' più gergale, giovanile sì, da vecchia, comunque insomma lì è stato un pochino più, anzi secondo me è stata una delle cose almeno per me più difficile nella traduzione, perché come dicevi tu, poi in quel racconto lì in cui i due protagonisti fondamentalmente vanno in un deposito ferroviario a fare disegni, insomma graffiti eccetera, c'era tutto un linguaggio su cui un po' documentarsi, su cui riflettere molto, pensare come rendere nel modo più fluido e naturale possibile alcuni dialoghi, e soprattutto una cosa molto complessa in italiano per questo fatto del colloquiale che diventa molto spesso regionale, quindi anche lì insomma c'è stato tutto un bel confronto, soprattutto in fase di revisione, un po' di consulenze varie, un po' di ricerca, però sì, sicuramente quello del rendere alcuni dialoghi così come quello che ricordavi tu, quindi del bevuto, quella era una frase che in realtà anche lì conteneva un po' di spagnolo, un po' di gergo, un po' di slang, e quindi insomma tenere insieme queste cose è effettivamente complesso.
Certo. Senti, io per me ti faccio l'ultima domanda, che è quella in cui ti chiedo: c'è un'intervista in cui hai parlato con Deborah Lambruschini per Osservatorio Cattedrale, che è molto interessante, e parlate appunto di traduzione, e in quell'intervista dici che ci sono delle parole o delle frasi sulle quali hai passato delle ore. Ecco, io ti volevo chiedere qual è stata la frase o la parola che ti ha fatto perdere più tempo.
Allora, sicuramente una singola parola su cui ho passato un sacco di ore e poi che ho pensato e ripensato è stata speak, S-P-I-C, che è un termine che si usava anche un po' del resto per indicare le persone insomma di origine ispanica negli Stati Uniti, e appunto è un termine che oramai non è neanche più tanto usato, infatti tra l'altro compare nel terzo racconto, che è Sorelle, che è un racconto ambientato tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, e quindi anche lì è stato molto complesso. Io ho fatto dei grandi sondaggi anche tra persone per esempio che vivono in Italia, magari messicani che vivono in Italia da tanto, per capire se mi potevano dare qualche dritta su qualche termine offensivo, però tra l'altro poi ho scoperto che questo termine era stato usato tantissimo per esempio in West Side Stories, nel libretto del musical. Ah, e lì era stato tradotto con portoricani, però chiaramente lì si trattava effettivamente di portoricani, oppure con brillantina. Comunque insomma erano tutte soluzioni un po' che non erano molto calzanti, no, per il contesto lì, e soprattutto perché questa parola speak veniva pronunciata, veniva insomma detta in un dialogo da un bianco per parlare del quartiere in cui viveva la protagonista, e quindi dice Speak Neighborhood, e insomma era molto complesso, per cui alla fine ho pensato di adottare una traduzione un po' di compromesso, e ho tradotto quartiere infestato da messicani, aggiungendo questo infestato che dovrebbe in qualche modo comunicare il disprezzo, e poi questa scelta di messicani anche è stata abbastanza ragionata e sofferta, e alla fine un po' data anche dal fatto che forse nell'immaginario della migrazione verso gli Stati Uniti e dal Centro America forse si pensa un po' a quello, ma soprattutto perché poi in un altro racconto che è sempre Rimedi, si dice che la nonna della protagonista aveva avuto questo grande trauma, era sempre molto ferita perché da piccola la chiamavano Dirty Mexican, quindi porca messicana, e quindi da lì insomma questa è stata un po' la soluzione finale, la scelta finale per produrre questo Speak Neighborhood.
Allora, io l'ultima domanda che ti facciamo è se hai un libro da consigliare a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Tabula Rasa.
Allora, al momento sto leggendo un romanzo che si intitola Mandibula di Monica Ojeda, che è una scrittrice ecuadoriana e che è uscito per Polidoro Editore, tradotto da Massimiliano Bonatto, che in realtà è questa storia di un insegnante che rapisce una sua alunna. È una specie di thriller però veramente molto complesso, e che mescola un sacco di piani narrativi, di piani temporali, insomma, quindi direi questo.
Federica, grazie tante per la tua disponibilità e per il racconto che hai fatto, dei racconti che hai tradotto. Federica Gavioli ha tradotto Cali Fajardo Einstein per Racconti Edizioni, il titolo è Sabrina e Corina, 257 pagine, 18 euro, lo trovate nelle librerie e dovunque voi cerchiate dei libri che siano pure belli magari.
Grazie, ciao.
Ciao Federica.
Ciao, ciao.
Last night I told a stranger all about you. They smiled patiently with disbelief. I always knew you would succeed no matter what you tried, and I know.
Last night I told a stranger all about you. E con questo verso cominciava la canzone di Morfin, In Spite of Me. E nel pensiero di questa notte penso che non ci potesse essere un'introduzione migliore per Francesco Guglieri. Ora, Francesco, tu devi scusarmi, io sono del sud, quindi la pronuncia della GL per me è complicatissima, quindi casomai te lo pronunci da solo il cognome. Francesco Guglieri, benvenuto.
Grazie, grazie dell'invito e buona serata a tutti.
Allora, Francesco Guglieri è un editor di Naudi, si occupa di narrativa straniera, narrativa no fiction italiana e straniera, e ha scritto praticamente per tutti i quotidiani, mensili, riviste e giornali italiani, o meglio per tanti, o meglio per i migliori, ecco, per tanti bei giornali italiani. Ma lo chiamiamo qui perché l'anno scorso ha scritto un libro che si chiama Leggere la Terra e il Cielo, letteratura scientifica per non scienziati. Ora, se noi fossimo stati più furbi, noi dovevamo chiamarti e praticamente ci garantivamo almeno 4 puntate di Tabula Rasa, perché questo che, di cui parleremo è un libro che parla di altri libri, nello specifico 19 altri libri, infatti sono 19 sentieri verso il sublime. Io ti chiederei: cos'è il sublime verso il quale ci conducono questi 19 sentieri?
L'idea è partita da una passione. C'era un filosofo, Jacques Derrida, che diceva: io scrivo per sapere cosa penso. Io, molto più modestamente, ho scritto questo libro per mettere ordine alle idee, e sono partito da una passione che avevo, che ho, i libri di scienza. Io non ho una formazione scientifica, ho una formazione letteraria, mi sono sempre occupato appunto di narrativa, di romanzo, però ho sempre avuto questa passione per i libri di scienza, che poi a un certo punto avevo perso, poi ho ritrovato per anche una serie di questioni così personali, quasi sentimentali, di amore finiti male e dei libri di scienza che sono stati di conforto. E però leggendoli mi chiedevo cosa ci trovavo, cosa mi appassionava di questi libri, e ho provato a metterli in fila, insomma a raccontarli anche appunto ai lettori. 19, che non sono i migliori libri di scienza mai scritti, che è una classifica, è una categoria impossibile da fare, ma sono 19 libri che ho amato per un motivo o per l'altro, e raccontandoli provare a capire cosa ci dicono, in che modo ci parlano. E ho visto che c'è questo filo rosso, che è appunto l'idea del sublime, del nuovo sublime. Il sublime è una categoria filosofica che ha una storia millenaria che non provo neanche a riassumere. Di certo più o meno tutti ricordiamo dai tempi della scuola che Kant ne parlava come appunto di un qualcosa di che trascende la comprensione umana e che in qualche modo schiaccia il soggetto perché è così esorbitante. Ecco, e Kant fa degli esempi, parla di terremoti, di maremoti e così via, tutti esempi che alla fine del Settecento erano appunto sublimi, ma oggi ci appaiono molto più domestici, li conosciamo meglio, li capiamo, hanno degli effetti sempre distruttivi, ma li capiamo un po' meglio. Il punto è che da centinaia di anni, dopo Einstein per capirci, è la scienza contemporanea che ha dischiuso delle categorie che hanno a che fare col sublime, dalla fisica quantistica alla relatività, all'esistenza dei buchi neri, all'idea stessa di estinzione, di evoluzione, di collasso ecologico. Sono tutte categorie che in qualche modo esorbitano la nostra comprensione e hanno su di noi un fascino che è un misto di bellezza e paura, di bellezza e terrore. Ecco, in qualche modo raccontando questi libri ho provato anche un po' a mettere ordine in questa categoria.
Infatti, se parli di 19 sentieri che conducono al sublime, in realtà tu tracci anche 6 grandi mappe all'interno delle quali si muovono questi sentieri. Il libro infatti è diviso in 6 macro aree, quindi vado a leggervi quali sono queste 6 macro aree, che sono l'infinitamente grande e l'origine dell'universo, la seconda macro area è l'infinitamente piccolo e la fine del tempo, poi c'è l'infinito matematico e le dimensioni superiori, l'origine della vita e le sue infinite forme, l'animale uomo dall'infinito a qui, e l'ultima mappa, chiamiamola così, è la fine della Terra, natura, cambiamento climatico e antropocene. La cosa che secondo me è molto interessante del tuo testo è che da un lato questa che l'intenzione della scrittura si avverte nella grazia della scrittura, cioè la tendenza autobiografica a raccontare il perché ti sei aggrappato e ti sei consolato con il sublime, rende poi alla scrittura una piacevolezza e anche un'accoglienza che raramente si trova in chi parla di scienza, poi tra l'altro in chi parla di libri di altri, quindi ci sono queste componenti. E poi c'è da dire che forse anche la tua deformazione professionale da editor, secondo me centri sempre il punto, i grandi punti focali, che siano gli spari in alcuni casi o i colpi, tu li definisci nel caso di Hawkins. Ecco, mi sembra che queste due cose funzionino veramente molto molto bene, cioè, quindi voglio dire che è un libro, appunto, quando si dice letteratura scientifica per non scienziati, è anche letteratura scientifica anche per gente che non capisce una mazza di scienza, o comunque che ne capisce veramente molto poco. Ci ho trovato veramente molta accoglienza nel tuo testo. Detto questo, però, ti chiederei un po' di raccontarci. Il libro è anche pieno di aneddoti e pieno di informazioni che anche stupefacenti rispetto a quanto sia ci sia stata un'evoluzione della scienza negli ultimi decenni. Guarda, vado un po' come se fossi un professore all'interrogazione, e spero che tu sarai in grado di superare questo esame. Ad esempio, Stephen Hawking, c'è questo libro, Dal Big Bang ai buchi neri, che tu descrivi appunto come uno dei libri più venduti e meno letti della storia. Quindi approfittiamo di questa forma di bignami radiofonico, e quali sono i grandi colpi di questo libro? Sei preparato su Hawkins?
Guarda, ti ringrazio innanzitutto di queste parole che fanno molto piacere. Sì, ho provato a leggere questi libri per usare un'espressione un po' forse abusata, ma come fossero dei romanzi, nel senso non tanto di cercarci una storia o dei personaggi che appunto non ci sono, ma il motivo per cui leggiamo narrativa è perché in quei libri lì ci troviamo qualcosa che poi riportiamo nelle nostre vite, no? Da Anna Karenina ci ricaviamo qualcosa che poi riutilizzeremo magari inconsciamente nelle nostre storie d'amore o dall'educazione sentimentale di Flaubert, la nostra visione della politica, degli scontri sociali. Ecco, mi sono chiesto, ma perché non proviamo a leggere questi testi scientifici allo stesso modo, cioè chiedendoci cosa ne ricaviamo noi, lettori comuni, che non diventeremo mai astrofisici leggendoli, non diventeremo mai chimici leggendoli, ma qualcosa di questi libri faremo, ed è un qualcosa che appunto più che con la scienza a che fare anche con la vita, anche con quello che appunto ne facciamo. Il libro di Hawking in particolare me lo ricollegato la prima volta che lo lessi, che ero appunto ragazzino in estate a casa di mia nonna, alternato a letture fantascientifiche di Philip Dick all'epoca in particolare, e un po' per la memoria, un po' per caso, Hawking cozzò contro un libro di Dick, Noi Marziani, in cui c'è una frase che da allora mi è tornata sempre a mente, che un personaggio dice all'altro: dove credi che accadano le cose se non nel futuro? Ecco, questa idea che il futuro sia il futuro a influire sul passato e non viceversa è un'idea estremamente affascinante, che però appunto nel libro di Hawking viene presentata come una possibilità della fisica, dei buchi neri in particolare, che appunto avvicinandosi alla singolarità, che al cuore dei buchi neri, il punto in cui la massa è così alta che appunto lo spazio-tempo in qualche modo collassano e si strappano, anche l'ordine, diciamo, dell'entropia, quindi l'ordine del passato che precede il futuro, si inverte e il futuro in qualche modo influisce sul passato. E questo in qualche modo, però, poi ho provato a riportarlo nella vita, riportarlo nella nostra esperienza e a pensare come a volte proprio il futuro del nostro, quello che immaginiamo succederà o come reinterpretiamo dall'oggi il passato a cambiare la nostra visione delle cose. Quindi in qualche modo ciò che dice Hawking legato alle singolarità spazio-temporali è un qualcosa che viviamo molto, molto spesso, molto più spesso di quanto pensiamo.
Il volume, come dicevamo, racchiude 19 percorsi. Vado a leggere alcuni degli autori trattati, quindi da Carlo Rovelli a Yuval Noah Harari, a Desmond Morris, a Oliver Sacks, da Amitan Ghosh a Kwamen, abbiamo citato Hawkins, Thorne. E poi c'è un libro che io ti confesso non ho mai avuto il coraggio di avvicinare, però adesso mi hai fatto un po' prendere di coraggio, perché un'altra caratteristica del libro di Francesco Guglieri, appunto Leggere la Terra e il Cielo, letteratura scientifica per non scienziati, è questo fatto di riuscire a porre su dei binari che non definirei neanche paralleli, perché certe volte appunto si intrecciano come se fossero, invece ora mi viene in mente l'immagine del DNA. Questa cosa è la letteratura scientifica insieme alla cultura umanistica, per cui riesci a trovare, hai appena finito di parlare di quanti, e improvvisamente subito dopo la pagina successiva trovi invece dei versi di poesia, e c'è un testo in particolare che forse questa cosa della musica, della pittura, dell'arte, la unisce proprio già all'interno del suo titolo, e sto parlando dell'eterna Irlanda brillante, ovvero Gödel, Escher, Bach. Ci daresti anche qua una piccola intro? Posso chiederti questo, Francesco?
Sì, questo testo è, penso, il più grosso, anche fisicamente, voluminoso e lungo di tutti questi. È una sorta di Moby Dick dei testi scientifici. Come scrivo nel libro, è forse l'unico di questi libri che veramente si può anche studiare, oltre che leggere. È un libro che puoi affrontare con un quaderno e una penna e in qualche modo anche applicare gli esercizi che ti dà. È un libro monstro che mette insieme tutto, in cui a volte è difficile capire veramente di cosa parli, se parla di, appunto, di Lewis Carroll, di Alice, parla di intelligenza artificiale, parla dell'emergere della coscienza, parla di algoritmi, parla dei paradossi, e in realtà parla di tutto questo, è come un oggetto che può essere visto da varie angolazioni, e ogni volta ha un mostra un lato diverso, ma è sempre lo stesso oggetto. Un libro di grandissimo fascino, di estrema difficoltà e impegno, però merita di essere affrontato anche magari a piccole dosi, a piccoli passi, però perché poi quello che restituisce è in effetti un salto di dimensione, diciamo, almeno a livello immaginativo, fantastico.
Tra l'altro vedo che, dico a chi ci sta ascoltando, che il tuo libro è uscito nel febbraio del 2020, e comunque comprende una parte riguardo le pandemie, appunto il testo di Quammen di Adelphi, poi più volte ripreso in questi mesi dai giornali, dalla stampa, quindi c'è anche un capitolo sulle pandemie.
Il libro è uscito esattamente nella cedola, nell'ultima cedola prima che chiudessero le librerie allo scorso lockdown, e quindi, nel senso, è stato scritto ben prima che succedesse tutto questo, ma il testo di Quammen, appunto, ci tenevo a metterlo perché racconta bene proprio questa idea di sublime che mi interessava, insomma, in qualche modo che tornasse in tutti i libri, e purtroppo, diciamo, gli eventi che abbiamo vissuto l'hanno dimostrato, cioè proprio di una dimensione planetaria fuori controllo che in qualche modo ha delle conseguenze sulle vite di tutti.
Francesco, in chiusura ti chiederei, lo chiediamo a tutti coloro e a tutte coloro che invitiamo qua a Tabula Rasa, se ci consigli un libro che hai letto recentemente. Puoi anche fare una di quelle cose, oltre la par condicio, anche consigliare un libro della tua casa editrice, ecco.
No, guarda,
ci serve la sincerità, non il marketing.
No, un libro bellissimo che ho letto recentemente, ma mi sembra uscito anche da abbastanza poco, è questo di Ann Carson, intitolato Economia dell'imperduto, pubblicato da un piccolo editore che si chiama Utopia. Ann Carson è una poetessa americana molto importante, spesso citata come possibile candidata al Nobel, e questo libro in realtà è un libro anche questo indefinibile, non parla di scienza, però è indefinibile perché l'argomento principale sono due poeti che erano Paul Celan e il poeta Simonide del quinto secolo a.C., un poeta greco. E però lei, raccontando le vite di questi due poeti molto lontani, in realtà fa un discorso su ciò che è appunto l'economia poetica, che è differente dall'economia monetaria, e in questo dialogo è sta a costruire un libro molto raffinato, molto elegante, ma molto anche profondo.
E con questa eleganza e questa profondità mi sa che a questo punto ti salutiamo, Francesco. Ricordiamo, il testo è Leggere la Terra e il Cielo, sono 170 pagine, lo pubblica La Terza. Francesco Guglieri, grazie mille, buona serata e a presto.
Grazie mille a voi tutti, buona serata.
In conclusione, adesso andremo a farvi ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato ieri in compagnia di Marco Bechis. Confessiamo anche un minimo di antefatto: quando abbiamo chiamato Marco, perché c'era stato un disguido rispetto all'orario al quale ci eravamo dati appuntamento, Marco inizialmente non ci ha risposto, poi dopo ci ha richiamato ed era in spiaggia. Infatti Marco vive in Uruguay, abbiamo fatto questa intervista, per cui forse sentirete anche dei pappagallini in sottofondo che ogni tanto intervengono. Lo diremo durante l'intervista. Comunque andremo a parlare del suo libro, il suo primo libro, che è La solitudine, il sovversivo. Marco Bechis soprattutto noto per i suoi film, forse il più noto è Garage Olimpo, oppure Hijos, sulla condizione appunto dei desaparecidos e la dittatura argentina del 77, ed è un romanzo del quale però vi va a raccontare direttamente lui in questa intervista. Ci sentiamo fra poco.
È con molto piacere che questa sera registriamo, non siamo in diretta in questo caso anche per questioni di una certa lontananza geografica, siamo con Marco Bechis, che è l'autore di un libro uscito da poco, il 25 marzo, che si chiama, che si intitola La solitudine del sovversivo. Marco Bechis l'ha scritto per Guan, il libro costa 18 euro ed è un volume di oltre 340 pagine circa. Marco Bekis però non è soltanto uno scrittore, Marco Bekis è soprattutto un regista, uno sceneggiatore, un produttore che è nato in America Latina, a Santiago del Cile, e poi di fatto ha fatto un po' peregrinato per il mondo per poi dividersi tra Milano, tra l'Italia diciamo, e l'Argentina. Ed è proprio in Argentina che il suo romanzo si ambienta, perché è un romanzo autobiografico. Di questo però chiediamo subito a lui di raccontarci un po' come parte e di cosa parla La solitudine e il sovversivo. Buonasera Marco.
Buonasera a voi, dall'Uruguay, un altro emisfero. Cosa parla? Beh, parla di tante cose, parla di uno spezzone grosso della mia vita che ho voluto raccontare nei dettagli per tentare di districare in qualche modo una serie di domande che mi sono sempre fatto nella mia vita e che forse non hanno risposta, ma almeno poste come domanda suggeriscono dei ragionamenti, ecco. È un libro che si pone molte domande e dà pochissime risposte. È nato, diciamo, il libro 10 anni fa circa nella mia testa, quando sono andato a testimoniare in Argentina per i fatti avvenuti ormai 45 anni fa in Argentina. Sono sequestrato brevemente in un campo di concentramento come quello che poi ho ricostruito in Garage Olimpo, e che poi questa testimonianza in tribunale mi ha permesso di riflettere su cosa vuol dire giustizia, cos'è lo era per me, cos'è le per gli altri. Mi sono trovato anche di fronte ai carcerieri e torturatori che avevo incontrato in quella vicenda precedente. Quindi l'idea del libro è nata in quel contesto lì, qui 10 anni fa in un'aula di un tribunale in Argentina. Però il libro ripercorre la mia vicenda di militante politico negli anni 70, quando avevo 20 anni, la trasformazione della politica in quegli anni in qualcos'altro che allora non capivamo cosa fosse, a fine degli anni 70, inizio degli anni 80, il famoso riflusso. Insomma, si raccontano tante cose in questo libro, perché sono parte della mia biografia.
In effetti il libro, come ce lo stavi raccontando, ha una forma come se avesse due tempi, in realtà tre tempi, però c'è un grande nucleo iniziale di quasi 200 pagine dove tu racconti effettivamente il momento in cui tu vieni sequestrato, prelevato, portato dai tuoi torturatori, dai macellai in quello che poi sarà le carceri segrete, e c'è tutta l'evoluzione della prigionia che appunto finisce con la tua liberazione, dopo però lunghe traversie, e poi c'è una seconda parte che è una parte di carattere processuale, dove appunto racconti la testimonianza, racconti anche come hai rielaborato in maniera artistica la tua carcerazione attraverso tutta una serie di film, da Garage Olimpo del 99, ma anche successivamente hai raccontato l'Argentina e Desaparecidos in altri film. A un certo punto, e mi spiace doverlo ripetere perché l'hai già raccontato a un'altra radio, a Radio 3, ma c'è un passaggio molto, molto forte e molto drammatico del tuo libro, cioè quando tu atterri in Italia e di fatto due carabinieri ti vengono a prendere. Cosa succede in quel momento?
Succede che io arrivo in volo all'Italia dall'Argentina, ormai espulso, quindi ero già in territorio libero, perché un volo all'Italia è già Italia, e scendendo a Roma per prendere poi la coincidenza per Milano, perché abitavano a Milano i miei genitori che mi attendevano, invece di fare la trafila normale che fanno tutti i passeggeri che entrano nell'aeroporto e vanno a cercarsi l'uscita transiti, e c'era una camionetta dei carabinieri che chiedeva il mio nome, diceva Bekis Bekis, ho detto sono io, l'accompagniamo noi al volo nazionale. Era una premura, evidentemente, il Ministero degli Interni, che era a quei tempi comandato da Giulio Andreotti, perché di fatto l'Italia non aveva fatto nulla per la mia liberazione, come racconto nel libro, ma evidentemente volevano fare un minimo di bella figura almeno in aeroporto. Nel tragitto in camionetta dei carabinieri da un aereo all'altro, i due giovani carabinieri mi hanno chiesto, hanno visto scendere da un aereo un ragazzo di 20 anni, pelato, rapato a zero, senza bagagli, con un passaporto in mano, e quindi mi hanno fatto delle domande: da dove vieni, chi sei? E io nel tragitto tra un aereo e l'altro sono riuscito a raccontare quasi tutto quello che mi era successo, le parti salienti, insomma, dicendo della tortura, dicendo, diciamo, della prigionia nelle carceri sotterranee, delle catene alle caviglie, della benda negli occhi, sugli occhi. E uno dei due carabinieri mi ha guardato e ha detto: beh, lì laggiù sì che fanno sul serio. Quindi stiamo parlando di luglio del 1977, io tre mesi dopo sono andato a un famoso raduno a Bologna del movimento, in cui c'era uno scontro, se vogliamo, ideologico, che poi è diventato anche uno scontro fisico in alcune battute di quella grande manifestazione, tra l'autonomia e i movimenti di estrema sinistra. Cioè si voleva decidere che direzione doveva prendere l'intero movimento. Alcuni erano per la lotta armata e altri continuare la lotta nel movimento. Quindi diciamo che erano quegli anni lì di scontro, ed è stato paradossale quella battuta del carabiniere, perché in qualche modo io ero partito dall'Argentina scortato da dei militari in divisa e da un funzionario militare dell'aeroporto, e sono arrivato in Italia e due carabinieri italiani mi hanno prelevato per poi ricordarmi che tutto il mondo era uguale, che si ragionava in quel momento nella stessa maniera, in piena guerra fredda. Gli apparati, diciamo, di polizia, sia che in Italia che in Argentina, avevano una forma mentis che non era diversa, no? non aveva nessuna differenza.
Marco, leggendo il tuo libro, secondo me uno si aggrappa a due grandi filoni narrativi, anche se il tuo libro anomalo, con una forma strana, anche abbiamo discusso di questa bipartizione del romanzo, soprattutto la seconda parte diventa quasi anche un racconto delle riprese, di come sono stati effettuati i film sulla tua storia, ci sono anche degli appunti, degli schemi, dei disegni. Ma se dovessimo incasellare, non è che vogliamo farlo, ma se volessimo incasellare la solitudine del sovversivo in macro filoni, mi tende a pensare che in un caso si tratta appunto della narrazione della prigionia, no? Quel tipo di narrazione che ha tradizioni anche risorgimentali, bellico, oppure tradizioni di Gramsci, ma anche quelle del romanzo americano con Bunker. Quindi tutto quel filone del cos'è il carcere, cosa significa resistere al carcere. E poi c'è anche una seconda narrazione, che secondo me è la narrazione della sopravvivenza, anche perché mi sembra che sia un romanzo dove tu sei doppiamente sopravvissuto. Tu racconti una tragedia familiare, la perdita di un fratello, e lo stare là in carcere, a un certo punto del romanzo dici: io dovevo sopravvivere anche per i miei genitori. Qual è stato il limite, il confine sottile fra l'autobiografia, appunto, tra la spinta diaristica nel raccontare questa prigione e questo essere sopravvissuto, e invece la parte, diciamo, più artigianale, artistica? Come sei riuscito a trovare una misura?
Ma non è stato difficile, perché di fatto una cosa è concatenata nell'altra, nella mia percezione dei fatti, no? Perché quando succede un fatto del genere a 20 anni, che gli possiamo definire una catastrofe, l'evento catastrofico della propria vita, ma se ce n'è stato anche prima anche qualche altro, come la perdita di tuo fratello, le due cose per forza incominciano a dialogare. E in quel momento c'è un prima e un dopo, quindi la mia vita me la raccontavo a 20 anni, fino a quel momento, fino al momento del sequestro, in un modo. Poi dopo il sequestro mi sono dovuto incominciare a raccontarmi in un altro modo, a cercare di capire come ero arrivato lì, come ero arrivato a questa catastrofe. Quindi ho dovuto ripercorrere anche la morte di mio fratello e quello che aveva significato per i miei genitori e per me, che avevo 9 anni. Quindi questi due piani che tu definisci come due piani paralleli di narrazione, che pensi che sia una mia abilità averli uniti in questo modo, in realtà sono venuti fuori così insieme, perché sono uno parte dell'altro, uno dialoga con l'altro. Non so se mi sono spiegato.
Ti sei abbondantemente spiegato, senz'altro. Non so se anche Andrea volesse farti una domanda.
Certo.
Sì, io sono rimasto colpito da come alcune descrizioni di oggetti che fa Marco Bechis diventino oggetti letterari, soprattutto per come riesce a spiegare come i suoi torturatori riuscissero a pensare nei minimi dettagli agli strumenti di tortura e nel come Marco ce li restituisce. Come ad esempio le bende per gli occhi, che diventano delle armi e che vengono raccontate anche quelle nei minimi dettagli, così come erano state create dai suoi torturatori. L'altro elemento è poi relativo proprio alla lingua, che non è solamente la lingua del reportage, ma è la lingua anche letteraria. Come ad esempio il momento in cui Marco è all'interno della cella, sembra un po' sentire Raskolnikov quando si chiede: ma io sono come un insetto, Napoleone? Perché a un certo punto Marco si chiede: chi sono io qui e ora? Sono un eroe o un traditore? Ecco, volevo chiedere a Marco Bechis com'era stato il passaggio da regista a scrittore.
E questo che tu mi stai dando per me è una notizia, cioè che tutto questo che hai descritto sia diventato materia letteraria è una notizia, non era una mia deliberata intenzione, perché io mi sono posto alla scrittura di questo libro come una mia opera sicuramente autobiografica, ma mi sono discostato il più possibile dall'idea di scrivere, come dire, un grande romanzo. Perché? Perché non sono un romanziere, non sono uno scrittore e non credo che io scriverò molti altri libri. Mai dire mai, ma certamente non inizierò questa carriera. Vorrei fare molti altri film, questo sì, se troverò i finanziamenti, visto che questo è il problema per noi autori, che siamo autori e non siamo dentro il mainstream. Ora, per scriverlo ho avuto varie fasi. Per esempio, ho capito subito che la terza persona, se avessi parlato di un tal Mario, non di me, in terza persona, come si fa nei romanzi classici, Mario Rivarola, che gli capitavano le stesse cose che capitano a me, che sono capitate a me, ma però è in terza persona, sarei entrato nell'agone del romanzo classico, mi sarei dovuto confrontare con tutto quello che esiste già, che anche alcune delle cose che avete anche citato voi, diciamo di memorialistica, eccetera, che usava questo meccanismo narrativo. Ora, mi sono detto che lo dovevo scrivere in prima persona. Marco Bechis non può esimersi da parlare di queste cose e di scrivere queste cose in prima persona. Poi c'è stata la questione del tempo, perché poteva essere un Marco Bechis di 40 anni fa che racconta che è stato in carcere, eccetera eccetera, e anche lì ho dovuto fare una scelta e ho deciso di farlo in prima persona. Mi sono detto: beh, quanto più limiti linguistici io mi do, meglio rendo, perché così funziona anche per me il cinema. Quanti più limiti ho, riesco meglio a fare delle scene. Se avessi, che ne so, 2 mesi per girare un film, probabilmente 2 mesi, 2 anni per girare un film, probabilmente sarebbe peggiore che un film per il quale ho 7 settimane. Perché? Perché mi perderei, perché girerei cose inutili che poi dovrei montare. Farei una serie di iperboli che poi forse erano assolutamente inutili, a parte di sprecare molte energie, nel caso del cinema molti soldi. Nel caso della scrittura il problema non si poneva, perché a scrivere ero io, il costo era quello dell'elettricità del computer e null'altro. Ma sapendo che nei limiti sta la mia forza, mi sono dovuto dare questi limiti letterari. Quindi per me mi fa moltissimo piacere che tu, Andrea, mi dica che trovi letteratura quello che ho scritto, ma non era la mia intenzione, cioè aspiravo certamente a fare qualcosa di buono, ma non avevo gli strumenti per poterlo sapere a priori, no? Uno scrittore quando scrive sa che sta scrivendo letteratura perché ha scritto altri libri, lo hanno già riconosciuto e continua la sua carriera. Nel mio caso è il primo libro che scrivo, quindi per me è un'epifania totale, e questi vostri feedback sono i primi che mi arrivano dal di dentro della scrittura, perché ho ricevuto da altri, anche in altre interviste, molte note sulla storia e sul mio coinvolgimento in questa storia. Però adesso questa è la prima volta in cui cominciamo a parlare di della lingua, della narrazione, della tecnica con cui è stato scritto il libro.
In chiusura di intervista poi abbiamo chiesto a Marco Bechis se aveva, come al solito, un libro da consigliarci, e tra il suo libro è quello scritto da Sebastiano Mauri, La Nuova Terra, edito da Guanda.
Questo è E comunque l'altro giorno c'è stato lo sciopero di quelli che lavorano per Amazon, e uno che fa i libri ha scritto che
le librerie sono sempre aperte in zona rossa. Oggi i lavoratori di Amazon Italia scioperano. Se oggi tutti compriamo in una libreria indipendente, sosterremo gli esercizi locali e al contempo daremo un segnale di supporto alle lotte sindacali.
Ecco, io quel giorno, dopo che ho letto questo tweet, sono andato sul sito di Amazon e ho guardato che cosa vendevano, e ho visto che c'erano 4 tipi di offerte. Offerte di primavera, offerte top, offerte lampo e offerte in vetrina. E tra queste offerte ho visto che c'era un termometro auricolare infrarossi, un elettrostimolatore muscolare 4 canali 12 elettrodi,
60 capsule vegane bruciagrassi soppressore appetito, perdere peso velocemente, 10 ingredienti attivi senza stimolanti fabbricati in UE, spazzola viso in silicone impermeabile con batteria ricaricabile, funzione 2 in 1, pulizia dei pori in profondità e delicato massaggio per una pelle del viso liscia e curata,
uno smalto in strisce bling bling, soffiatore per cani con 4 ugelli, 2800 watt, 2 livelli di temperature, 30 gradi centigradi, 500 gradi centigradi, velocità di vento regolabile, uno stetoscopio con archetto inossidabile blu caraibico, un battimaterasso ultra vortex 500 watt bianco rosso, 3 programmi turbo spazzola sistema ciclonico, una stecca per dito sul grilletto, dito a martello, fratture di dito, cure post operatorie e sollievo dal dolore metallico malleabile, supporto di mano splint dito, un libro portavalori, cassetta portavalori, vere pagine, distributore automatico per gatti e cani, pet feeder automatico con LCD display, registra voce bianco, doccia nasale per il lavaggio delle vie aeree nasali, compressi integratori ad alta potenza, aglio nero in odore equivalente a 2000 grammi di bulbo di aglio fresco, punto esclamativo, integratore alimentare idoneo per vegetariani e vegani senza glutine, un rullo per viso verde gua sha, scraping verde, anti-invecchiamento, 180 capsule cozza verde 500 mg e gel high grade Nuova Zelanda, supplemento per il supporto sano, articolazione e sistema immunitario, una confezione per 30 dosaggi, integratore in polvere in ossido nitrico, booster vascolare per pompaggio intenso e extra performance, gusto anguria, volume come liberare il potenziale del vostro bambino, manuale pratico di attività ispirata al metodo Montessori per i primi 2 anni e mezzo, copertina flessibile, un costume da principessa Elsa per bimba con vestito lungo compleanno per bambini motivo carnevale Halloween.
E alla fine ho visto che comprando tutte queste cose avrei avuto un risparmio medio del 28,9%, e allora ho pensato a quella cosa che diceva uno che una volta ha scritto:
nel frattempo gli oggetti erano andati al potere. La loro prima vittoria era stata il superamento del concetto di utilità. Piano piano avevano occupato anche gli spazi più nascosti delle nostre case e da lì ci spiavano.
Ecco, io non lo so se mi comprerei mai tutte queste cose, e non so se comprarle quel giorno avrebbe significato aiutare quelli che lavorano da Amazon o aiutare qualche libreria indipendente. Ho però pensato, chissà come ci si sente a mettere nel carrello tutte queste cose, o una sola. Autorizzare il pagamento della propria carta di credito, aspettare un giorno, rispondere al citofono, mettersi una mascherina, scendere le scale di corsa, prendere un pacco, scartarlo e vedere che dentro ci sono 180 capsule cozza verde 500 mg. Chissà come ci si sente. Ho pensato quel giorno.
Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi, e tu sei arrivata, m'hai guardata e allora tutto è cambiato per me. Sei scoppiato nel tuo cuore all'improvviso, all'improvviso, no.
so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito, l'hai capito, ho visto, eri cambiato, anche tu mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso sarà, perché mai guardato come nessuno m'ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te, mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso.
Guarda, eravamo un po' presi dalla canzone, dal balletto,
all'improvviso
ci siamo dovuti ricollegare
all'improvviso.
E all'improvviso chiudiamo anche questa puntata, secondo me. Tra l'altro, lo sai che l'altro giorno sentivo la traduttrice di Dostoevskij,
sì,
e diceva quanto usa all'improvviso.
Che,
sì, che in russo è tipo una parola monosillabica, credo sia stun, una roba simile. E quindi lui lo può usare tantissimo e non è così pesante nella traduzione, mentre invece quando dici in italiano all'improvviso, improvvisamente è lunghissimo, e quindi spiega come ha dovuto modificare all'improvviso in tanti altri modi nella traduzione. Ma detto questo, all'improvviso avviamoci verso la fine, i saluti, e vi salutiamo tutte e tutti con il riassunto, la sintesi di quello che abbiamo raccontato e illustrato oggi.
Abbiamo letto per voi Io non sono come voi di Marco Bobba per Eris Edizioni, illustrato da Rocco Lombardi, 352 pagine, 14 euro. Poi abbiamo letto Sabrina e Corina di Cali Fajardo Anstin di Racconti Edizioni, 257 pagine, 18 euro.
Poi abbiamo letto Francesco Guglieri, Leggere la Terra e il Cielo, letteratura scientifica per non scienziati, edito dalla Terza l'anno scorso, 172 pagine per 17 euro. E La solitudine del sovversivo, scritto da Marco Bechis, Guanda, appena uscito, 348 pagine, al prezzo di 18 euro. Forse vogliamo anche raccontare che cosa abbiamo ascoltato oggi?
Oggi abbiamo ascoltato I Nero Orgasmo, i Downtown Boys, le Divine Dissolve, i Morphine e infine la grandissima Mina.
E con questo
mi sembra che
possiamo anche andarcene a casa, sì, dandovi appuntamento forse la prossima settimana o forse no. Come sempre, Tabula Rasa vi lascia col mistero.
Su Radio Onda Rossa
87 e 90.